Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Come abbiamo accennato la volta scorsa, oggi affrontiamo in pieno il tema fondamentale, veramente importante, della scoperta del nuovo mondo. Scoperta del nuovo mondo che, come espressione, non allude solo alla scoperta del continente americano a opera di Cristoforo Colombo, ma allude anche alla scoperta dell'India attraverso il Capo di Buona Speranza e, in sostanza, alla circumnavigazione del globo che inizia a essere possibile dall'inizio del XVI secolo. Quindi, si allude complessivamente alla scoperta dei due oceani, Pacifico e Atlantico, e alla possibilità di circumnavigare il globo che per la prima volta l'Occidente raggiunge. Questo fatto di carattere storico, che tutti conoscono e che siamo abituati a celebrare come un evento straordinario, ha anche un'immensa rilevanza per la storia della Chiesa. E in generale per la storia della cultura che subirà profonde influenze da questa scoperta. Non è una scoperta geografica banale o qualsiasi, ma una vera rivoluzione. E oggi cercheremo di capire quello che è accaduto, perché è accaduto e come da subito ciò che accade nel nuovo mondo ha un nesso molto profondo con la Chiesa e con l'azione apostolica missionaria della Chiesa stessa. Partiamo quindi cercando di capire i motivi tecnici che portano a questa scoperta. Innanzitutto sottolineiamo un fatto che le grandi scoperte geografiche del Nuovo Mondo avvengono nella seconda metà del XV secolo, quindi a fine 400. C'è stato un lungo secolo, il 400 appunto, di trionfo dell'umanesimo e del Rinascimento, la nuova cultura che sta prendendo piede in Europa in modo inarrestabile con la scoperta degli antichi testi letterari greci e latini che vengono tradotti e stampati, ma si è avuta anche a metà secolo, attorno alla metà del 400, un'altra scoperta rivoluzionaria, cioè la carta, la stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Scoperta altrettanto importante che cambia completamente il volto della cultura in Europa e ha una profonda incidenza sulla storia anche della Chiesa. Ebbene, questa diffusione di testi classici, resa possibile dalla stampa, con le prime grandi edizioni di molte opere che iniziano a essere accessibili a un costo relativamente più basso, produce una sovversione, una sorta di rivoluzione in ogni campo, in campo scientifico, medico, matematico e lentamente, ahimè, anche in campo teologico, se pensiamo che nel 1517 inizia la cosiddetta riforma protestante con Lutero, che ha un nesso molto profondo proprio con la stampa, perché senza la stampa a caratteri mobili sarebbe stato impossibile avere un fenomeno di portata continentale come il protestantesimo luterano. Quindi siamo nel 400, in un'epoca di profonda rivoluzione in ogni settore. La vecchia cultura già sembra stare tramontando e avanza una nuova cultura. È un'epoca incline a idee radicali e rivoluzionarie. Pensiamo al fatto che a inizio Cinquecento, con Copernico, come vedremo, si avrà la proposta astronomica eliocentrica che attacca la millenaria concezione geocentrica risalente ad Aristotele e Tolomeo. Quindi abbiamo di fatto un clima culturale molto particolare, con le classi borghesi in ascesa, con un'Europa economicamente, demograficamente in ascesa, con un'intensità di traffici sempre più forte che vede lentamente primeggiare le potenze oceaniche come Spagna e Portogallo, le vecchie repubbliche marinare italiane come Venezia e Genova, che hanno avuto fino a quel momento un'egemonia molto forte in campo marittimo. E in questo contesto si hanno due processi paralleli di scoperta del Nuovo Mondo. Il primo è quello che culmina in Cristoforo Colombo e nella scoperta del continente americano. Il secondo tipo di processo, invece, è opera del Portogallo, un piccolo stato che però ha una forza commerciale e marittima straordinaria, un piccolo regno, un piccolo paese che di fatto è forse il paese europeo con la più forte tradizione marinara in questo secolo. E queste due potenze, Spagna da un lato con Colombo, il Portogallo dall'altro con i suoi esploratori, di fatto sono le potenze che portano alla scoperta del Nuovo Mondo. Vi era ormai una ampia concezione geografico-filosofica che deponeva a favore della sfericità della Terra. È un po' un mito, quello che afferma che si pensava che la Terra fosse piatta. Di fatto c'era già una consapevolezza precisa della curvatura terrestre. Quindi, era acquisito come dato che la Terra fosse sferica, ma molti ostacoli impedivano di trasformare in azioni concrete questa consapevolezza, cioè impedivano di partire e di lanciarsi apertamente verso gli oceani, il mare aperto, senza avere in nessun modo la terra a vista. La navigazione fino a questo secolo, fino al 400, era stata praticamente sempre, in tutte le epoche precedenti, una navigazione essenzialmente sotto costa. Una navigazione con la costa a vista. Il mare più praticato era il mare Mediterraneo, che era conosciuto molto bene, si sapeva quali tempi ci volessero per attraversarlo, come erano le coste. Esistevano molte mappe, anche antiche, i cosiddetti portolani, che descrivevano le coste e i punti d'approdo lungo le coste che i navigli potevano trovare. Quindi questo tipo di navigazione era condotto con imbarcazioni che da ormai millenni erano sostanzialmente le famose galere. La galera veneziana in fondo non è molto diversa dalle galere antiche, romane o greche, e con galera si intende una nave che ha due o tre file di rematori sovrapposte, delle vele, ma che es utilizza essenzialmente soprattutto la forza dei rematori per spostare questa nave da carico o da battaglia. Le galere avevano una ciurma piuttosto nutrita di 200, anche più persone, perché occorreva avere molti rematori per spostare la nave, e questo fatto, il fatto di una ciurma cospicua, era uno dei più grandi limiti della galera, perché occorreva imbarcare molto cibo e molta acqua per mantenere queste centinaia di marinai. Questo toglieva spazio ai magazzini interni, alle stive in cui trasportare la merce. Quindi la galera era usata anche ovviamente per scopi commerciali, ma con un potenziale di carico piuttosto limitato. Un secondo limite è il fatto che, dovendo mantenere numerosi marinai, centinaia di marinai, le scorte di cibo e acqua che si avevano erano piuttosto esigue e non permettevano viaggi eccessivamente lunghi. Quindi occorreva calcolare bene i tempi e avere degli approdi sicuri in cui rifornire la nave di ciò che occorreva per continuare il viaggio. Questo fa capire che era una nave con diversi difetti, adatta al Mediterraneo, adatta alle battaglie, perché coi remi era particolarmente semplice manovrare anche senza vento e riuscire a speronare le navi nemiche o comunque a salirle, ma era poco adatta ai mari aperti, perché i mari aperti, cioè l'oceano, è un mare molto più insidioso, che esige con venti molto più forti, esige navi più robuste e il remo in quel contesto serve poco. Ma ci vuole tutta un'altra tecnica costruttiva che era estranea alla cultura marinaia del mondo mediterraneo. Inoltre, la galera è a chiglia abbastanza poco profonda, mentre le navi che solcano l'oceano devono avere chiglie profonde per mantenere in equilibrio la nave, pur in presenza di venti forti e di alberature di vele molto ampie come capacità. Insomma, è un altro mondo sul piano tecnico e della navigazione. Sono due mondi completamente diversi. E Spagna e Portogallo, appunto, essendo stati che si affacciavano sull'oceano, avevano iniziato a costruire navigli diversi, navi commerciali adatte all'oceano, alle fiancate alte e robuste, senza remi, ma mosse solo dal vento. Questa è la grande novità, è che le navi portoghesi e spagnole incominciano ad essere navi pensate per l'oceano. Quindi si muovono con una velatura molto robusta e ampia, non hanno remi, e di fatto sono costruite in modo da resistere alle onde, diciamo, dell'oceano. Questo spiega perché saranno questi due popoli e non veneziani o genovesi a vivere la grande avventura della scoperta del nuovo mondo. Seconda osservazione è questa, che nel caso di Colombo aveva fatto studi piuttosto approfonditi, si era appassionato a questa idea del solcare l'oceano per andare a cercare le Indie in una direzione opposta a quella usuale. Usualmente si cercava una via verso le Indie a oriente. Le Indie stavano a oriente dell'Europa, o comunque le si pensava come collocate a oriente. E dunque c'erano delle vie di comunicazioni tradizionali lungo via terra, la via della seta, altre vie che portavano attraverso il Caucaso, attraverso le steppe asiatiche, i prodotti commerciali orientali sulle sponde del Mar Nero, e da qui le navi veneziano-genovesi le commerciavano con i porti italiani ed europei. Oppure c'erano vie che attraversavano il Golfo Persico o i deserti iranici e arrivavano sulla costa palestinese o egiziana, dove appunto di nuovo venivano caricate sulle navi delle repubbliche marinare italiane e portati poi in Europa. Quindi si guardava appunto verso Oriente. Ma Colombo ha una chiara, esatta comprensione della natura sferica della Terra. È in contatto anche con studiosi, fa molti calcoli e a un certo punto ha questa ossessione, diciamo, di un grande tentativo verso Occidente, verso l'Oceano Atlantico. Ma il problema è grosso perché non si sapeva che esisteva il continente americano. E quindi, fra la costa spagnola o portoghese e l'India cosiddetta, la distanza era immensa. La distanza reale fra le Indie e il Portogallo o la Spagna sarebbe stata una distanza così grande, superiore ai 15.000 km, da scoraggiare, rendere impensabile qualunque viaggio, per via di mare senza mai avere visto terra prima di arrivare alle Indie. Quindi se dopo le Indie, verso l'Europa, non c'era nessun continente, il viaggio sarebbe stato impossibile. Ora non si sa se per, come dire, con intenzioni dolose o se in modo sincero Colombo si sbaglia. Si sbaglia nel senso che stima che le Indie si trovino più o meno dove si trova di fatto il continente americano. Cioè avvicina le Indie, nei suoi calcoli lunghi e complessi arriva a immaginare che in realtà le Indie stiano più o meno a una distanza ragionevole dalla costa europea. E questo errore, diciamo così, di calcolo è un po' la chiave di volta. Se avesse descritto le reali distanze che c'erano fra le Indie e le coste europee, nessuno sarebbe stato così folle da investire soldi in navi che si poteva essere sicuri che non sarebbero mai tornate. Ma la distanza che Colombo presenta è molto più limitata. Equivale alla distanza dai porti spagnoli come Barcellona, Valencia, fino ad arrivare in Terra Santa. Una distanza di poche migliaia di chilometri che si poteva benissimo pensare di fare. Questo è un po' il segreto della partenza, della sua esperienza unica. E ripeto, si ha un dubbio storico se l'errore sia stato calcolato, voluto, o se invece Colombo fosse spontaneo e quella distanza minore della reale fosse il vero risultato dei suoi conteggi, dei suoi calcoli. A questo punto, dopo moltissime difficoltà, Colombo ottiene dei finanziamenti dalla regina Isabella di Castiglia che gli consentono di partire con la sua spedizione. E conosciamo le date, la partenza in agosto, inizio agosto, l'arrivo il 12 ottobre 1492. Quindi col 1492 si ha la scoperta dell'America. Prima l'isola di San Salvador e poi pian piano altre isole caraibiche e infine la costa dello Yucatan e poi il Messico. Queste le tappe. Già, diciamo, prima della scoperta di Colombo, c'era stato un altro tipo di tentativo, verso le Indie, la via a Oriente, non a Occidente come Colombo, ma la via a Oriente. Il primo nome importante è quello di Diaz, un ammiraglio portoghese che nel 1488 scopre il Capo di Buona Speranza. E questa scoperta è decisiva, evidentemente, perché di fatto il Capo di Buona Speranza permette di dirigersi poi, risalendo la costa africana, verso il Golfo Persico e poi l'India. Per cui si ha una svolta fondamentale. Con Diaz si riesce a giungere fino in fondo all'Africa e a girare oltre il punto più basso della terra abitata per poi risalire la costa africana e pian piano giungere in India. E questo secondo fatto che abbiamo descritto, la scoperta del Capo di Buona Speranza, si può dire che è importante come la scoperta dell'America, è una grandissima svolta. I portoghesi per scendere fino a lì devono fare un viaggio lunghissimo perché l'Africa è molto più lunga di come ce la rappresentano le cartine e il tipo di legame giuridico fra marinaio e suoi finanziatori era tale per cui questo viaggio presentava non pochi rischi, nel senso che la discesa dalla costa africana era quanto mai ostica. La costa africana è per lo più inaccessibile, coperta da foreste di mangrovie che si protendono dentro l'acqua per molti metri, è difficilissimo attraccare, sono pochi i punti adatti a un attracco, ma soprattutto ciò che contemplano i portoghesi che scendono lungo la costa africana è uno spaventoso intrico di foreste tropicali di smisurata grandezza che di fatto sono uno spettacolo unico, straordinario, ma anche respingente. Era un viaggio molto difficile, scendere questa costa per migliaia di chilometri senza il più piccolo segno di civiltà, con difficoltà a reperire cibo, acqua potabile, selvaggina. E questo fa capire perché ci vuole essere la tenacia immensa di Diaz per compiere questo viaggio veramente terribile. Questo è il primo grande atto della scoperta del nuovo mondo. Il secondo, abbiamo detto che è Colombo nel 92, 1492. Il terzo atto lo compie 7 anni dopo, nel 1499, Vasco de Gama. Vasco de Gama è un altro portoghese che completa l'opera di Diaz, ovvero doppiato il Capo di Buona Speranza, risale la corrente dello Yarmouk, scusa, e riesce a risalire pian piano la costa africana orientale e giungere in India. Vasco da Gama è il primo europeo che giunge circumnavigando l'Africa in India nel 1499. Pochi anni dopo abbiamo altri fatti fondamentali. Con ciò concludiamo la mappatura della scoperta del nuovo mondo e cronologica, e poi passiamo a delle considerazioni un po' più, diciamo, di sostanza. Quindi 88, 92, 99 l'India raggiunta, 1513 Balboa riesce a attraversare la zona del canale di Panama attuale e affacciarsi sull'Oceano Pacifico. Quindi 1513 si comprende che le Americhe in realtà sono solo un continente oltre il quale c'è un altro immenso oceano. Quindi ci si rende conto che c'è ancora un mondo oltre quel mondo da scoprire. E poco dopo, quindi un pugno di anni dopo, nel 1521, si hanno due ulteriori fatti straordinari. Primo, il viaggio di Magellano, questo grandissimo navigatore, forse il più grande, che per primo fa il giro del mondo con una squadra navale che viene in gran parte distrutta, tornò pochissimo in patria e per la prima volta si doppia la parte più estrema, più fredda della Sud America, vicino al circolo polare antartico, vicino all'Antartide, si risale l'Oceano Pacifico, si sbarca nelle Filippine, qui Magellano viene ucciso e un suo uomo, insieme a altri marinai, riesce poi faticosissimamente a tornare con le navi che rimangono in patria. Quindi Magellano muore durante il primo viaggio di circumnavigazione della Terra. Viaggio che ha una forza simbolica paragonabile a quella della scoperta dell'America, perché che un marinaio europeo riesca a fare il giro del mondo e a tornare in patria su una barca a vela oceanica è qualcosa di oggettivamente prodigioso, di qualcosa di inimmaginabile fino a pochi anni prima. E quindi, se nel 21 c'è questo evento, Magellano, sempre nel 1521 abbiamo un altro grande fatto: Cortés è sbarcato nel Nuovo Mondo e custode della scoperta importantissima che abbiamo appena detto. Bene, Cortés nel 21 sbarca sulla costa dello Yucatan e si risale verso l'interno dell'altopiano messicano fino ad arrivare alla città di Tenochtitlan, che è la capitale del regno azteco. Quindi nel 21 si ha la prima grande esplorazione del Sud America con la conquista dell'impero azteco da parte di Hernán Cortés. Sono passati pochissimi anni dalla scoperta del Nuovo Mondo e si ha già una prima azione colonizzatrice e civilizzatrice del Nuovo Mondo con Co Hernán Cortés, padre di 9 figli, dalla convinta e profonda fede, uomo straordinario che vive un'avventura che non ha praticamente uguali nella storia. E non si va in tempo ad avere questa conquista che 10 anni dopo, nel 31, un altro straordinario avventuriero, cioè Pizarro, fa la stessa cosa. Perde molte fortune, tenta la fortuna nel Nuovo Mondo, è un uomo che proviene dal nulla, dal basso, e nel 1531 finalmente riesce a coronare il suo sogno, ovvero scopre il regno del Perù, cosiddetto, che altro non è che l'impero Incas, che si estende su praticamente tutto il Medioevo. Queste date, dal 1488 a 1531, sintetizzano in pratica la scoperta del nuovo mondo, che porta l'intero continente sudamericano e centroamericano, fino all'odierna California e Texas, sotto l'influenza spagnola. Vede l'Irlanda in quest'epoca una condizione di particolare isolamento, arretratezza, vede gli altri stati europei decisamente un passo indietro rispetto a Spagna e Portogallo, anche perché il Portogallo manterrà un grande segreto sulle sue scoperte, sui suoi viaggi, Colombo le rende pubbliche, ma comunque per molti anni Francia, Inghilterra e gli altri stati faranno fatica a, anche solo ad affacciarsi in questi grandi continenti appena scoperti. E in questo quadro di pochi anni, dall'88 al 31, fa circa una quarantina di anni, in 40 anni, il continente americano e in realtà tutto il mondo incominciano a essere effettivamente conosciuti e colonizzati. E adesso che abbiamo un po' il quadro cronologico, cerchiamo di capire perché fu una scoperta sconvolgente e di fatto il modo in cui poi spagnoli e portoghesi si condussero con i territori conquistati. La scoperta fu uno scandalo enorme, scandalo nel senso non negativo del termine, ma nel senso di cosa che colpisce molto, ecco, nel senso buono. Scandalo enorme per tutti coloro che, diciamo, ne ebbero conoscenza, intellettuali, studiosi, uomini di chiesa, perché questo nuovo mondo, soprattutto l'America, era un mondo così sconosciuto da non comparire nemmeno, in nessun modo, con nessun riferimento nel testo sacro, e fu cosa che colpì molto i contemporanei, rendersi conto che c'era un intero mondo di persone di fatto prive di qualunque conoscenza legata alla tradizione cristiana e europea. Quindi un mondo, il mondo cristiano giunto al suo massimo sviluppo, incontra un altro mondo, il quale non sa assolutamente nulla della fede cristiana. Questo è il fatto paradossale, per certi versi anche inquietante. Eppure, da grande pedagoga, la Chiesa in quel momento adotta la visione di fede che può e deve illuminare tutta la sua esperienza. Cortés, di fatto, inizia la sua conquista del Messico con una fortissima fede, un uomo di fede, lo vedremo poi con delle prove concrete. E tutta l'avventura del nuovo mondo è fin dal suo inizio attraversata anche dall'aspetto religioso. Non c'è solo l'aspetto commerciale o di interessi economici che senz'altro sono spinta propulsiva molto forte, ma c'è anche da subito una fortissima carica, diciamo, apostolica, missionaria. Prendiamo il caso di Colombo, è notorio che Colombo aspirava con i soldi che immaginava avrebbe guadagnato da questa spedizione fosse possibile finanziare una nuova crociata in Terra Santa. Quindi legge la scoperta di nuove terre come possibile inizio di una riscossa cristiana verso la Palestina e verso le terre cristiane occupate dagli islamici. E questo fa capire lo spirito molto medievale anche con cui vengono condotte le crociate. Sono già uomini del Rinascimento, ma non è ancora stata dimenticata l'idealità cristiana. Questo è un primo elemento interessante da notare. La seconda osservazione è questa: questi popoli non comparivano nella Bibbia, non erano citati in nessun modo e dunque si poneva il problema di sviluppare una teologia della conquista. Com'è possibile che esistano qui popoli di cui il testo sacro cristiano non nomina nemmeno l'esistenza? Una domanda che a noi sembra banale, ma non è banale in quel tempo in cui tutto doveva essere dimostrato, studiato, analizzato con il massimo rigore possibile. E il fatto che non si parlasse di questi nuovi mondi e di questi popoli selvaggi nella Bibbia suscitava stupore, sconcerto, anche dubbi. Dubbi sul fatto che fossero effettivamente esseri umani come tali in grado di salvarsi con l'aiuto della grazia. E questa sfida è una grande sfida anche per la Chiesa, cioè capire se questi popoli sono popoli che vanno amati e rispettati, se possibile convertiti, come qualunque altro popolo cristiano, o se invece c'è uno stato di barbarie, minorità, arretratezza da renderli soggetti non passibili di un'azione evangelica, evangelizzatrice, missionaria. Poi ben presto prevale l'idea che sono di fatto figli di Dio e che quindi vanno educati cristianamente. E sono in errore quei vasi, quei bacini culturali che rifiutano di riconoscere la natura umana e spirituale di questi selvaggi. La Chiesa interverrà e decreterà che sono di fatto uomini e vanno rispettati e tutelati e ovviamente anche educati laddove possibile per avere persone sempre più, diciamo, culturalmente avanzate. E adesso concludiamo con abbiamo un quadro cronologico, il tema è molto vasto, e approfondiremo la prossima volta la conquista del Messico prima e poi la conquista dell'impero incaico da parte di Pizarro. L'osservazione da fare conclusive sono sulla natura, diciamo, religiosa delle scoperte. Colombo sognava con i soldi, con le ricchezze che sperava di procurarsi nel Nuovo Mondo, di finanziare, o meglio, far finanziare alla Spagna una grande crociata per liberare Gerusalemme. Questo era il suo sogno. Poi verrà perseguitato, arrestato e punito per alcune colpe, ma in realtà in modo ingiusto. Se guardiamo bene, uscirà dalla prigionia, terrà l'abito francescano addosso e custodirà nella sua modesta abitazione le catene con cui era stato incatenato dopo un suo arresto. Ma è un uomo religioso che è stato sconfitto nella parte finale della sua vita, è stato perseguitato da coloro che dovevano addirittura ringraziarlo, il sospetto di eresia che lo aveva avvolto a un certo punto, e di fatto lui più di ogni altro ha questa fortissima sensibilità, diciamo, missionaria. Si narra anche che durante il viaggio verso San Salvatore, l'isola che scopre nell'ottobre 92, di fronte a minacce di sedizioni e rivolte dopo questi 70 giorni in acqua, una lunghezza enorme, il viaggio di Colombo, ebbene, il suo dire, il suo fare avesse spesso accenti mariani, molto intensi, forse insomma uomo di preghiera che innanzitutto teneva, alle persone a lui affidate e alla vita dei suoi marinai, era una persona di profonda fede e tanti esempi tratti dalla sua vita lo possono confermare. Chiudiamo con un'osservazione. Il coraggio incredibile di questi uomini, che fa anche capire come il Medioevo, che in fondo è ancora in corso e sta lentamente mutando volto ed estinguendosi, ma in un certo senso rimane l'anima profonda dell'Europa, anche oltre la sua fine formale, giuridica, il feudalesimo di fatto, che siamo abituati a disprezzare, ha invece dato all'uomo elementi di straordinaria fecondità e ricchezza. Questo coraggio, questa ardimentosità, questo slancio verso un futuro ignoto, questo viaggio in oceani che i pagani non osavano sfidare perché li vedevano come sede di demoni particolarmente potenti. Ecco, invece dei cristiani che osano gettarsi in fondo nelle mani di Dio e accettare un viaggio che, per esempio, noi oggi affronteremmo con molte più difficoltà, molti più timori e tremori. Questo coraggio, questa energia hanno un nesso profondo con la grande civiltà cristiana medievale, civiltà sanguigna, forte, intensa, di grandi passioni, di grandi energie, in crescita, tutt'altro che languida e incapace di dare al mondo caratteri di grande forza, grande determinazione, grandi capacità. Quindi si può dire che la scoperta del nuovo mondo ha già carattere apologetico perché fa notare quanto grande fosse la forza spirituale che la fede dava a questi uomini che si lanciavano in imprese che fanno impressione se viste col nostro occhio, col nostro sguardo. Su questa base, cioè sul quadro, diciamo, cronologico della conquista, ci fermiamo e su queste basi rifonderemo il prossimo nostro incontro dove affronteremo il ruolo della Chiesa a fronte delle nuove terre immense che sono consegnate a potenze cristiane come la Spagna e il Portogallo. Cerchiamo di capire cos'erano veramente queste società incas e azteche e la grande, grandissima, immensa, forte santità dei missionari, degli ordini mendicanti, il clero, i sacerdoti, i vescovi che spenderanno la loro vita intera spesso in questi luoghi, in ospitali, educando lentamente migliaia di giovani di queste terre. Noi ci fermiamo e il prossimo nostro appuntamento è fra 2 settimane. Colgo l'occasione per augurare a tutti un santo Natale.